Oggi il dono della Divina Liturgia ci consente di contemplare il mistero di questo Signore che nei Suoi figli e nelle Sue figlie si fa povero proprio per essere solidale con ogni vicenda di piccolezza, di povertà, di esclusione. In modo particolare noi oggi facciamo memoria di questa beata Lucia da Sette Fonti, vergine bolognese, piccola, povera, santa. Tutto questo ci invita a cogliere nel mistero stesso del Figlio di Dio che si fa povero fino alla croce, il segno della nostra splendida libertà, della nostra meravigliosa appartenenza al mistero di Dio, proprio a partire dalle nostre piccolezze e dalle nostre povertà. La confessione dei nostri peccati oggi mi pare sia chiamata proprio a questo, per tutte le vicende nelle quali non accogliamo la povertà alla quale il Signore ci ha chiamati e quindi di fatto non riusciamo a incontrare nella pienezza il mistero di questo Dio che si è fatto in Gesù, povero fino alla croce. Chiediamo al Signore di essere liberati da ogni inganno di grandezza, di ragione, persino di giustizia, e chiediamo di essere presi per mano anche per l'intercessione di questa santa della nostra Chiesa e di tutti i piccoli e i poveri che hanno annunciato il Cristo proprio nella loro esistenza umile, piccola e consegnata.
Alcuni pensieri un po' sparsi. Il primo sono queste 12 stelle del versetto 1 che mi hanno ricordato la bandiera dell'Europa, no? Questa bandiera che contiene 12 stelle, diciamo, rafforzata con questo colore azzurro che nella tradizione, dice, un posto iconografica è il colore della Madonna. E quindi così, anche pensando a questo momento così tragico per l'Europa, per il mondo, anche mi è sembrato un segno grandioso che questo drappo, che forse ha un significato politico, certamente lo ha, però è distribuito in tutta Europa, sono in tutti gli edifici. Diciamo, si potrebbe dire oggi che dovunque c'è un'icona della Madonna in una struttura assolutamente laica come sono le strutture di governo del nostro comune o cose simili nel giro dell'Europa. La seconda è legata un po' ai numeri che ci sono in questo testo, con queste sette teste, con queste sette diademi e con queste 10 corna. Ecco, così mi è venuto da pensare che queste 10 corna con sette teste stanno insieme molto malamente, matematicamente, perché non so se abbia significato, i numeri nella Bibbia ne ce l'hanno sempre, però pensare a sette teste con 10 corna vuol dire che una ne ha una, tre nessuna, la dico così come mi è venuta, a parte che poi leggendo anche il Vangelo viene in mente, ripeto, di queste teste, rispetto a queste teste anche il capo del Signore, quindi questa, anche qui un numero, 300 denari, questo nardo, quindi anche lì ha avuto senso farlo, non farlo, che cos'era questo spreco di invece questo atto d'amore, quindi così la lascio lì come mi è venuto. L'ultima invece è legata a questa grande presenza di Dio che a quest'uomo e a questa donna, proprio al di là di tutte le significazioni che possono avere queste figure, ha preparato questo posto di grandissima protezione, onore, pace. Ecco, quindi il primo pezzo del brano, così anche drammatico, questi segni terribili del drago, ecco invece questi due accenni molto precisi su queste due figure, il figlio maschio e la donna, che sono assolutamente protette dal pensiero di Dio e dalla destinazione che loro hanno nella, nella sua mente.
A me questo testo, parte le bellissime immagini che Michele ci ha presentato, sembra impressionante, perché questa donna che fugge nel deserto, questo rifugio, mi sembra interessante questo rifugio, perché quante volte abbiamo un rifugio, non solo fisico, ma anche un rifugio di consolazione. Quindi questo rifugio mi sembra casa di Dio. Quante volte capita, a me capita spesso, ha bisogno di una parola, un saluto, un sorriso. Questo rifugio sembra apra tante strade di segni, possiamo andare, ci vediamo, ecco, mi sembra questa la bellezza. Un rifugio nel deserto, un rifugio, un luogo, un ospitale, dove c'è un rifugio dove tu puoi essere accolto.
In generale questo testo mi ha confermato su un'impressione che avevo avuto degli ultimi testi dell'Apocalisse, cioè quello della debolezza e della, diciamo, di ciò che sta attorno a Dio. Già l'avevamo visto a proposito dei due testimoni che erano presentati come dei rappresentanti del Signore e che avevano anche una certa forza della loro profezia. D'altra parte però anch'essi vengono sconfitti e uccisi, poi certo vengono risuscitati, fatti salire in cielo, però certo in ogni caso non sono invincibili, ecco questo. E lo stesso, qualcosa del genere, anche in queste immagini del drago che riesce a buttare giù un terzo delle stelle del cielo, anche questo sappiamo anche per le letture profetiche che parlano di cose simili, anche di Daniele, si vede che nelle varie battaglie tra queste bestie e le forze divine, queste bestie hanno un certo potere anche di repressione, di uccisione, cioè non viene presentato il mondo di Dio come un mondo trionfante, sempre vincente, ecco, tutt'altro che questo. E oggi si conferma, perché questa donna è chiaramente un'immagine, una figura protetta da Dio, però è presentata anche in una condizione di grande debolezza, il fatto del parto, il travaglio, deve scappare, deve essere difesa, ecco. Quindi la donna e il figlio assomigliano molto di più alla condizione di Maria a Betlemme con il figlio, Giuseppe, la fuga in Egitto, ecco, è un contesto in generale, mi sembrava, di grande povertà in cui si muovono i rappresentanti di Dio nella storia.
Ricomincia il capitolo che fu visto, dice, un segno grande, e invece se andiamo al capitolo decimo, comincia con e vidi un'altra altra, quindi cioè, mentre questa visione precedente è Giovanni che la vede, qui invece è una cosa impersonale, chi è che vede tutto questo allora? Ecco, mi sembra che, non so, la risposta, ma ci sia un coinvolgimento del lettore più grande, perché è come fosse chiamato ognuno non solo Giovanni, ma a vedere questo evento, insomma, mi dà un evento che è presente nella storia. È molto coinvolgente, insomma, in maniera immediata, senza mediazione. Insomma.
mi sono trovato un po' incerto se vedere la Madonna in questa donna, mi è detto, poteva anche dirlo esplicitamente, visto che tante cose le esplicita, ma mi sembra però che il segno grandioso è che sia una donna, e quindi la figura femminile sia così al centro. Questo tra l'altro sconvolgimento cosmico, questa lotta cosmica. E poi va bene, è chiaro che possiamo identificare e anche consolarci nel vedere, però appunto mi pareva anche che termini più generali come il padre consentano di vedere proprio la centralità di questo mondo femminile in tutto questo che sta descrivendo, e legata a un figlio, veramente, che sembra essere poi il centro dell'interesse, almeno della lotta. E solo questo, e comunque mi sembrava una cosa grandissima questa affermazione, questa presenza. Non ci sono state presenze femminili finora in Apocalisse, mi sembra, certo, insieme a tutta la gente che viene descritta ci sono stati uomini e donne, però una posizione così, così centrale, ecco, se poi è la Madonna, certamente ha una immensità grandissima, certamente, in tutto il mistero di Dio.
Il passo di oggi termina con questo, con Dio, insomma, che ha preparato un rifugio per questa donna e perché vi fosse nutrita. E già il nutrimento mi sembrava una cosa così importante che c'è sempre stato, che Dio ha sempre avuto verso il suo popolo un'attenzione particolare, e quindi pensando alla manna del deserto, insomma, quindi mi colpiva anche questo. Però devo dire che poi finisce dicendo che fosse nutrita per 1260 giorni, e questo termine di tempo è stato continuamente ripetuto, ma l'avevamo, insomma, già anche notato, e quindi anche per i due testimoni e per i pagani che calpesteranno la città per 42 mesi, e poi appunto i due testimoni profetizzeranno per 1260 giorni, insomma è sempre una misura, diciamo. Sì, non è che sappia bene, forse ce lo siamo anche detti, ma io non saprei dire esattamente cosa vuol dire, però mi colpiva che continuamente c'è questo tipo di misura, e però in doni grandi, perché poi anche muoiono i due testimoni, però dopo risorgono e c'è sempre questo tempo, insomma, quindi c'è un tempo di Dio che sembra come uguale per tutto, perché, non so, forse appunto è il suo amore che si manifesta anche in questi tempi, ecco. E così come si manifesta per tutta questa vicenda di questa donna, di questo bimbo, della comunità dei credenti, chi sono, chi è la Chiesa, insomma. Quindi sì, la cosa più spettacolare viene da sempre da pensare alla Madonna e al bimbo, per cui la lotta è proprio con lui, ma forse appunto anche da altri passi, anche di tutta la, forse anche tutta la Chiesa, insomma. Però i tempi sono, mi sembra, hanno questa specificità, ma mi sembrano sempre un grande segno di amore che non va oltre, sono un tempo lungo, diciamo.
Francesco, mi dici qualcosa?
L'hai già detto, ma so è.
Ancora per quello che hai secondato.
Dunque, no, potrei aggiungere che anche il Vangelo ci parla, c'è la centralità di una donna, il rapporto con i poveri, la povertà dei poveri, la povertà di Gesù. Insomma, siamo in argomento, insomma, anche nel Vangelo.
Possiamo forse aggiungere ancora un'osservazione semplice, generare, dare la vita. Qui i due verbi si avvicinano e si intrecciano fra di loro in modo assoluto. E quindi ci ricordano qual è il grande segreto e la grande strada della fecondità della nostra vita. Generare il figlio attraverso questo dono della vita. E quindi questa vicenda nel deserto, in una condizione di estrema povertà e fatica, e prova, diventa la grande icona della Chiesa e diventa per ciascuno di noi l'icona del senso della nostra vita. Perché sono al mondo? Perché deve essere generato il Figlio di Dio. E come potrà essere generato? Attraverso l'offerta della vita. Mi pare bellissimo che oggi ci venga regalata questa icona che diventa anche l'immagine della fecondità della Chiesa per quello che riguarda la nostra esperienza più diretta e più profonda, e che anche raccoglie in questo momento accanto a ciascuno di noi la storia, le vicende, le persone che hanno celebrato questa generazione, che ci ha fatto nascere come figli di Dio. E quindi il miracolo nel deserto diventa il grande segreto della vita cristiana. Da dove veniamo? Veniamo da questo sacrificio d'amore. Che cosa stiamo celebrando in questo momento? Questo sacrificio d'amore stiamo celebrando, questa vita data nella quale appunto il disegno di Dio si è compiuto nell'offerta, nel sacrificio d'amore del Cristo, come noi in questo momento stiamo celebrando. Dalla morte nasce la vita, è il segreto dell'amore. E quindi l'amore è dare vita, dare la vita. Non è possedere, non è conquistare, è offerta. Questa mattina sentivo tutta la preziosità della comunione, del ricordo, con tante figure della mia storia che mi hanno consegnato questa testimonianza
vita buona, perché è offerta, vita feconda, perché è materna. E quindi c'è un primato straordinario, non forse del femminile, che corrisponderebbe di più a delle tesi moderne, insomma, non cristiane, ma lo splendore di questa generazione. Dare la vita vuol dire spendere la propria vita, offrirla, ma vuol dire anche, appunto, proprio per questo, generare. Occasione bellissima, secondo me, oggi, per ringraziare in che modo noi stessi siamo stati generati e molte volte rigenerati. E quindi la memoria umile e preziosissima di persone che abbiamo conosciuto come donatore della vita. E abbiamo sperimentato in qualche modo la fecondità del dono di Dio nella loro vita cristiana. Hanno celebrato il Cristo. È vero? Per cui la maternità e la passione del Cristo oggi si intrecciano profondamente. È vero? Il parto che ha generato l'umanità nuova è la Pasqua di Gesù. È quello che noi stiamo celebrando in questo momento. È l'indirizzo e il senso profondo della nostra esistenza. Perché abbiamo la vita? Per darla. Per darla. E la cosa più profonda, più bella, più importante che abbiamo scoperto e che ancora maturiamo per accoglierla pienamente, questo dare la vita, che è fecondità di un sacrificio d'amore, a tutti concesso, con un privilegio evidentemente, dei piccoli, dei poveri, degli esclusi, degli ammalati, e quindi cogliere il segreto meraviglioso della carità divina, nella quale abbiamo ricevuto il dono di Dio, perché Dio in Gesù si è offerto per tutti noi. Significato profondo di tutto il testo biblico, vero? Di che cosa parla la Bibbia? Parla di questa vicenda straordinaria, che dall'inizio fino al libro dell'Apocalisse continua a regalarci l'icona di questo Dio donato, e che è veramente il nostro Signore, proprio perché in Gesù ha offerto la sua vita. Significato ultimo e prezioso della nostra vita. Perché siamo al mondo? Per dare la vita, che è sacrificio d'amore e fecondità. È speranza, è vero, soprattutto in tutte queste vicende anche da voi accennate, dove si rischia di dare la morte. Invece no, non si dà la morte. Siamo chiamati a dare la vita. Questo è il dono e il compito che oggi chiediamo sia rinnovato. Ringraziamo il nostro Signore e affidiamoci alla potenza del mistero pasquale che stiamo ricordando anche oggi, perché questo dono di vita ci coinvolga e ci avvolga sempre di più. Diciamo insieme: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, oh Signore, per la Chiesa, perché nel suo cammino di fede e di ascolto della parola continui ad annunciare e a generare nel dramma della storia il Signore Gesù per la salvezza di tutta l'umanità. Preghiamo il Signore.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo la Vergine Maria perché con la potenza della sua intercessione e della sua maternità apra il cuore di ogni uomo alla riconciliazione e alla gioia dell'incontro con il Signore. Preghiamo il Signore. Per noi, il Signore ci liberi da ogni cecità del cuore, dall'incapacità di ascolto della Sua parola, ci renda consapevoli di ogni nostra povertà per lasciarci condurre da Lui con abbandono fiducioso e grato. Preghiamo il Signore.
Ascoltaci, Signore.
Per la nostra fede, perché nelle prove della vita e negli eventi di male, di guerra e di divisione da cui tanta umanità è colpita, sappiamo rivolgere la nostra preghiera al Signore e cogliere il volto nascosto di Dio misericordioso e la sua presenza di salvezza nel mondo e nella storia. Preghiamo il Signore. Preghiamo per i poveri più vicini a noi, per i tanti senza casa e lavoro, per le famiglie in difficoltà, per i bambini in situazioni di disagio e di abbandono. A ciascuno il Signore tenda la sua mano di misericordia e di aiuto. Preghiamo il Signore. Per la pace nel mondo, per i governanti delle nazioni, per i popoli in guerra, il Signore guidi e illumini quanti confidano nella potenza delle armi e converta i cuori al dialogo e alla ricerca del bene comune. Preghiamo il Signore. Per le nostre famiglie e i nostri figli, il Signore ci custodisca tutti nel suo amore, soccorra quanti hanno più bisogno del suo aiuto e della sua misericordia. Preghiamo il Signore.
Ascoltaci, Signore.
Per i nostri morti, per tutti i morti nella guerra e nella violenza, per i più disperati e soli, tutti possano incontrare il Signore nel suo regno di pace e di perdono. Preghiamo il Signore.
Ascoltaci, Signore.